Fumiamo Sharon Reed e torniamo nello studio perché ci ha raggiunto un amico che era già stato qua in realtà qualche giorno fa, ma oggi l'ho invitato a parlarci del suo bellissimo film. Paolo Carboni, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao Paolo.
Allora Paolo, devi sapere, Andrea è reduce da una ubriacatura di affetto e di stima, perché negli ultimi due giorni quanta gente ti ha abbracciato? Quanta gente ti ha fatto?
Tantissima, è stata veramente molto emozionante.
Hai fatto un pieno di affetto e di stima da parte di tantissime persone. Lui è l'autore, insieme ad altri che poi nomineremo, ma è comunque il regista di questo Castel du Sixty, che è un meraviglioso film sulla Cagliari degli anni 60, costruito attorno ai filmini amatoriali, ai film di famiglia, ai super 8 di famiglia, che lui intelligentemente poi ha tenuto insieme con dei narratori di eccezione. Uno di questi è Nino Nonnis, ma poi c'è
Giampaolo Lotto, Giulio Manera, Piero Marcialis, Carlo Porco.
Ecco, le voci di una cagliaritanità, mi viene da dire, a rischio di estinzione ormai, perché veramente negli anni 60 c'era un modo di parlare, un modo di raccontare la città, di vivere la città, completamente diverso da quello che è stato anche solo 10 anni dopo. E lui è stato bravissimo a fissare questo momento e a raccontarlo in maniera molto poetica. Allora, questo film è stato ha costituito il piatto forte dell'anteprima del Babel Film Festival, di cui tra l'altro Paolo è uno degli organizzatori, e ci sono state due presentazioni, una diciamo più intima, riservata un po' al cast e ai giornalisti, che si è svolta
a
sabato
qualche amico.
E a qualche amico imboscato, così anche perché si è svolto in un posto di cagliaritanità assoluta come il ristorante Da Balena, La Balena. Per cui sabato mattina abbiamo visto questo film tra i tavoli e le sedie si chiamano midollino, mi sembra che si chiama quel tipico intreccio
di
plastica delle sedie di Balena, memorabili.
Ma poi avete anche mangiato?
Certo,
ecco.
Abbiamo mangiato e ascoltato, diciamo, il freestyle di Nino Nonnis and Friends tra una cozza e una frittura. Ma soprattutto abbiamo visto questo film meraviglioso in quel contesto, con tutta la sala, compreso il personale ovviamente del ristorante, i titolari, con attimi veramente di commozione. Questa situazione si è ripetuta tale quale alla Manifattura ieri, dove ci sono state addirittura due proiezioni nella sala grande della Manifattura, tutte esaurite.
Sì, sì, è incredibile.
Diciamo che ho visto anche qualche presenza in più di quelle che
erano, diciamo, lecite.
Quindi Paolo,
la gente è entrata con le sedie.
Come te la spieghi questa grande attenzione nei confronti di una Cagliari che non esiste più, abbiamo detto, no?
Un profondo affetto verso la città, che è anche abbastanza normale. Cagliaritano è molto legato alla città e quindi di conseguenza anche i ricordi che questa città trasporta tra le vie dei centri storici, sulle rive del Poetto, piuttosto che in Santa Vendrace, vicino allo stadio di Santa Gila. È un universo di storie che si possono raccogliere, che ci sono. Questo, diciamo, io li chiamo proprio ritrovamenti, perché sono proprio dei veri e propri ritrovamenti di questi materiali amatoriali dimenticati per anni negli scantinati, nelle soffitte,
che sono
sta
una
diventando
memoria,
una memoria eccezionale.
Ecco, c'è un aspetto però che secondo me fa di questo tuo film qualcosa di unico, cioè sei riuscito a scongiurare il rischio dell'operazione nostalgia, nel senso che non c'è un'aria di nostalgia come eravamo felici una volta, cioè c'è un modo intelligente di riappropriarsi del passato in modo critico, però appunto senza abbandonarsi sul filo della nostalgia, della Marcord, del revivalismo, cioè è veramente la riscoperta di una città che è arrivata in quel momento alla, mi viene da dire, alla perdita dell'innocenza, cioè era una città che era un'altra cosa rispetto a quella che sarebbe stata anche semplicemente dal 1970, con la vittoria del Cagliari, certo, con questa ubriacatura di mondialità che c'è stata. Cagliari è diventata improvvisamente un luogo del mondo. Prima era una piccola città dove ci si trovava sempre negli stessi posti, dove c'erano tante strade che non erano neppure asfaltate, dove la vita tutto sommato era una vita semplice che viveva di ingredienti popolari, di un spirito popolare fortissimo, incarnato proprio dallo humor cagliaritano. c'è un pezzo di Nino Nonnis e compagni sull'uso dei soprannomi, che sembrava insomma essere una dei passatempi preferiti dei cagliaritani, no?
Sì, assolutamente. No, vabbè, loro eccezionali nei loro ricordi. E il discorso che la memoria si fa, come dice nel film Nino Nonnis, temiamo di perderla la memoria, poi quando la perdiamo non ce ne accorgiamo.
Certo.
E quindi fissare in un film certe cose è un po' un modo per tramandare.
Un'altra cosa che dice Nino Nonnis: la memoria si riaccende quando trovi una persona che ha vissuto con te quella cosa, e in quei 10 minuti in cui insieme ricordate quella cosa riprende magicamente vita, in qualche modo, certo, a vivere.
Certo.
E quindi un film, che è una cosa che invece che vederla in due la vediamo in molti, ha un valore enorme. Certo. E poi ci sono due aspetti, secondo me, proprio di contenuto straordinari in questo lavoro di Paolo. Cioè, uno è l'uso del cinema amatoriale, del cinema di famiglia, che rappresenta veramente un patrimonio visivo
enorme,
condiviso in un'epoca pre-internet.
Enorme.
Oggi, certo, per noi è normale, certo, vedere i filmati messi in rete, condivisi sui telefonini.
Vorrei dire, alcuni veramente girati molto bene,
sì,
cioè veramente con un taglio molto professionale.
Molti appassionati.
C'era gusto cinematografico, anche, sì, c'è, certo, da dire che la gente andava tantissimo al cinema, sì, in quegli anni là, e se ne parla anche nel film. Il cinema era uno dei luoghi dove la comunità si riuniva quasi ogni sera, cioè si andava, le sale cinematografiche lavoravano a pieno ciclo, anche perché, sì, la televisione era molto meno divertente e piena, esatto, di contenuti di quanto non sia
funzionava
oggi.
Funzionava anche molto meno.
Si andava anche al cinema per vedere la televisione, perché, esatto, non tutti ce l'avevano. Il giovedì si andava nelle sale cinematografiche a vedere
la scena doppia. Senti Paolo, volevo chiederti, in realtà adesso mi viene in mente che sulla scia della Cineteca di Bologna, l'Umanitaria qui a Cagliari da anni ha fatto un'operazione di raccolta.
Sì, ma esattamente da qua che parte. Esattamente da qua che parte.
Io ho anche un'esperienza personale, perché qualche anno fa
hai portato i filmini in Cineteca,
di famiglia che non erano miei, ma di un mio cugino più grande, che mi ha detto: guarda, te li do, perché ci rendevamo conto che bisognava insomma fare qualcosa, era un po' un peccato lasciare questi Super 8, peraltro ormai inutilizzabili da noi perché non abbiamo più i lettori, solo che erano, ricordo, sto già parlando di 5-6 anni fa, ho chiamato peraltro Pepetto Pilleri, che mi aveva detto: siamo fermi, non abbiamo più soldi e quindi non possiamo più andare avanti con questo lavoro enorme.
Invece è ripreso,
stanno continuando a lavorare, lavorando moltissimo, stanno facendo un lavoro veramente ciclopico, i ragazzi che si occupano soprattutto della
digitalizzazione,
sì, Martina Mulas, Gigi Cabras, Luca Portas, poi insomma qualcuno me lo dimentico, poi
però mi raccontava ieri Antonello Zanda, che è il direttore, sì, che sono più di 4.000 i film che sono stati acquisiti in giro per tutta la Sardegna.
Ma secondo me è un'operazione proprio di salvataggio della memoria, perché tanto davvero bisognerebbe ogni tanto farlo un appello, perché questi filmini che abbiamo in casa di fatto conviene donarli proprio, no?
Guarda che poi sono materiali che si deteriorano,
sì,
facilmente, se non,
esatto,
li tieni nella...
Esatto.
Io, a me è capitato di portare delle pellicole Super 8 di amici che erano completamente rovinate, ed era impossibile
usarle. Infatti,
sì,
poi, perché poi, se non ricordo male, la Cineteca, tu doni praticamente, lo tieni come deposito lì,
sì,
il,
sì,
tuo filmino, e in cambio ti danno la versione
digitale
così quella la puoi vedere a casa, e non è male.
La
non
cosa
è male.
Interessante dal punto di vista cinematografico è che questi filmini, che nascono come una documentazione, diciamo, a uso interno, in soggettiva, della propria famiglia, cioè in primo piano ci sono quasi sempre,
certo,
le facce delle persone della famiglia, però viste in una dimensione extrafamiliare, in una dimensione di comunità, diventano dei documenti,
certo,
straordinari, perché,
certo,
dietro c'è tutto un mondo, e anche quelle persone a cui non attribuisci più il significato di tuoi parenti o di persone da rivedere, guarda come eri quando eri piccolo,
sì,
diventano improvvisamente dei protagonisti straordinari, cioè diventano degli e tra l'altro recitano con una naturalezza che è difficile ottenere da degli attori
veri.
Dall'altra
parte della macchina c'era un parente, c'era il padre,
quindi sono freschi, sono bellissimi.
Per non parlare del contesto, dell'ambiente, che è cambiato tantissimo, e quindi si vede anche quello, no?
Sì,
ci sono,
sì,
scorci,
sì,
di panorami, o gli stessi ambienti in cui si muovono questi attori improvvisati.
Ecco, oltre a questa operazione sui video amatoriali, che appunto Paolo tiene insieme per blocchi, mi viene da dire, tematici, attraverso delle figure che poi sono o attori, nel caso di Elio Turnarte Malle, di Rossella Fa,
ma anche testimoni
reali della cagliaritanità.
Sì, c'è questo gioco un po' che vuole essere, insomma, come un po' la memoria. A volte ci si ricorda di cose che non sono neanche esistite, ma ci si convince che siano esistite. C'è tutta la parte di Rossella Fa, che è una parte totalmente scritta di questa devota che ricorda un fatto realmente accaduto, che è quindi il viaggio in Argentina del Cagliari,
accompagnati dal cappellano che era un frate mercedario. Quindi nella basilica di Bonaria, sottovoce, c'è questa beghina che parla e racconta, Civiera Uru racconta pure che c'era questo cappellano che accompagnava la squadra, anzi è la squadra che è andata al seguito del cappellano nella visione della signora.
C'è questo livello
narrativo. E poi dice: sai perché hanno vinto lo scudetto 2 anni dopo? Perché lì c'era Papa Francesco, che sicuramente è andato a vederli giocare in Argentina, e vuoi che non gli abbia fatto una benedizione, una cosa?
Ed
2 anni dopo
nascono i miti, no? Ed è così che nascono i miti.
E quindi c'è questo, diciamo, doppio livello tra reale e un po' surreale con i quali abbiamo voluto giocare. Stefano Cao, che è uno degli sceneggiatori, assieme a Antonello Deida, si sono abbastanza divertiti nel costruire queste cose.
Sì, noi di questo lavoro ne abbiamo parlato a fasi alterne, perché è stato veramente un lavoro collettivo, nel senso che anche quando è venuto qui Antonello Deida a parlarci del suo libro sulla Cagliari degli anni 60, è venuto fuori la collaborazione con Paolo su questo progetto cinematografico. E
stiamo parlando di un anno fa almeno, no?
No, stiamo parlando di meno tempo, però comunque è un lavoro che è frutto di un gruppo di lavoro, sì, di persone, sì. Che...
Ma più che altro è frutto di un gruppo di persone che amano questa città, che amano, perché l'altra componente fondamentale è da cui parte il lavoro, è l'utilizzo del cagliaritano. Il film è completamente in cagliaritano, laddove Reginato ovviamente non parla cagliaritano,
e viene doppiato in cagliaritano
da Elio Turno del Termale.
Quindi c'è questo doppiato serissimo.
Provocazione, però,
molto, molto bellina, molto efficace. Sì, questo è l'altro elemento forte, cioè il recupero di una lingua che tra le lingue sarde, tra le declinazioni del sardo, è più a rischio di estinzione di altre, perché perché vive di più ovviamente la contaminazione, in città è più difficile, anche perché la città è un mix di tante persone, di tante provenienze. Come dice Nino Nonis, negli anni 60 si diventava cagliaritani dopo un anno che stavi a Cagliari, anche se arrivavi da Seui o da un paese lontano, diventavi cagliaritano. Oggi non c'è più questo elemento forte della lingua della città che rende tutti uguali. Io me lo ricordo, io sono arrivato a Cagliari nel 1970, dopo l'anno di svolta, Cagliari che ha vinto lo scudetto, e c'era questo uso del linguaggio che ti rendeva subito parte di quella comunità.
Sì, è vero.
Lo imparavi subito, scendevi nel campetto a giocare a pallone, diventavi cagliaritano con quei modi di dire, con quei soprannomi
e
straordinari.
Anche con quella fonetica, con quella pronuncia che forse non esiste più.
Esiste ancora.
Sì, ma bisogna andarsela a cercare, sì. Perché io mi ricordo mio padre che insomma era un esperto di fonemi, eccetera, no?
Ieri c'è stato un momento molto bello alla manifattura, perché Paolo ha chiamato sul palco un nostro comune amico che è Antonello Lai, col quale tu hai lavorato col quale tu hai lavorato tantissimo per tanti anni.
Proprio in substrato cagliaritano, nel senso proprio Antonello è sempre stato un giornalista che ha raccontato le storie degli ultimi, di quelli che io dico sempre, Antonello, la grande fortuna sua giornalistica è lui usciva a fare servizi quando tutti gli altri erano in casa, gli altri giornalisti stavano in casa perché o era ora di pranzo o era troppo tardi la notte. È ovvio, frequentando la città in quei momenti trovi delle persone diverse, strane. E lui ci ha costruito un modo di fare giornalismo, tra l'altro anche molto efficace.
Sì, molto personale, molto efficace, molto empatico. Cioè, la sua altra caratteristica è quella che dopo un secondo che sta con una persona davanti al microfono nasce qualcosa tra lui e quella persona, e riesce a fartela insomma, a raccontartela in una maniera molto umana, molto, molto
fa
vera.
Fa sparire quell'oggetto che ha in mano, che è il microfono.
Esatto, non è più il giornalista che va a intervistare, è un dialogo tra due persone che racconta una storia. E tu l'hai chiamato sul palco appunto dicendo questo, che è stato in qualche modo una persona che ti ha condotto dentro la popolarità, dentro il popolare di questa città.
Assolutamente,
no?
sì.
E questo sentimento si sente, perché c'è un grande affetto verso questo mondo popolare, una capacità di raccontarlo non banale, non oleografica, non nostalgica, cioè vera, bella. Tra l'altro in questo trovi un personaggio secondo me straordinariamente efficace in Nino Nonis, che su tutti mi viene da dire, io in certi momenti ho visto una qualcosa di pasoliniano nelle cose che diceva Nino, e nel suo tono di voce, nel suo modo di essere contemporaneamente umoristico, ma anche molto profondo, molto, profondo, molto poetico. È bello il film, l'abbiamo visto ieri, ci chiediamo quando sarà possibile rivederlo.
Io adesso cerco, siccome le richieste sono molte, sicuramente faremo una proiezione a breve dopo il Babel, perché adesso siamo impegnati lì, non so se poi riuscirò a tenerlo qualche giorno in qualche sala di Cagliari.
Sarebbe il caso,
proverò a interpellare qualcuno e vedere se...
Penso che non avrai difficoltà a trovare dei gestori interessati, perché ieri veramente c'era la fila per vedere il film. E l'altra cosa che mi ha sorpreso è come ha funzionato il passaparola, cioè come è stato possibile che in un giorno, in 24 ore, da quelli che l'hanno visto da balena sabato all'ora di pranzo, si sia sparsa la voce e ci fossero ieri tutte quelle persone alla manifattura per
hanno
vedere
funzionato
film.
Molto bene il lavoro di social media marketing, si chiama, sì, che ha fatto sia l'Umanitaria, cioè la Cineteca con il lavoro di Giulia Mazzarelli, sia anche sulle pagine relative all'associazione Babel, che le ha curate Lucrezia Dagoni. Hanno funzionato molto bene, insomma, la gente è venuta a conoscenza di questa cosa.
Sì, perché frequentando i social succede che
sì, qualche volta servono.
Sì, 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 perché io, cioè, anche senza volerlo, comunque sono incappato in una
foto.
C'è
una cosa,
tua.
Sergio, che però, e poi qui, proprio qui, devo dire.
La stavo per dire io.
Okay, scusa,
no, dilla tu, pare più bella se la dici.
Vabbè, l'incontro folgorante con le musiche di Gianmarco Diana e del suo gruppo, che si
chiama... suoi Stomper.
Sì,
che sono Dance per Floor Dance Floor Stompers, tra l'altro li abbiamo avuti anche qua live l'inverno scorso. È un progetto discografico e musicale bellissimo che si ispira, come non è difficile immaginare trattandosi di Gianmarco Diana, alla musica per i film, alla musica cinematografica.
Grande esperto, grandissimo esperto.
Ed è un progetto musicale che trasuda proprio anni 60 nelle sonorità degli strumenti impegnati. Voi avete utilizzato la versione strumentale di un pezzo che c'è nel loro disco, che nel disco è cantato da un'altra nostra amica, da Irene Nonnis.
È bellissimo.
Allora io saluterei Paolo e gli farei l'in bocca al lupo e l'arrivederci, perché assolutamente questo film prima o poi, magari l'estate prossima, in questo piazzale mi piacerebbe
molto volentieri
proiettarlo. E ci ascoltiamo la versione di A Man of Justice interpretata dagli Dance Floor Stompers di Gianmarco Diana con Irene Nonnis.
Grazie a tutti.
Grazie a te, Paolo. Grazie.